Me, but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The Name Your Price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
La puntata numero 26 di TN Radio, il podcast di Toro News, il podcast che io ve lo dico, chi dice che siamo a meno uno dal settimo posto esce immediatamente da questa sala di registrazione virtuale, ok? Ciao Federico Bosio, ciao Gualtiero La Sala.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Nick. Comunque sarò il primo a uscire da questa sala di registrazione, te lo dico. Lo ammetto.
Perché qua c'è già, in questo podcast c'è già l'ottimismo dilagante che però non si vede al di fuori perché insomma il Torino è ancora in bilico nel, diciamo nel, così, nelle menti dei tifosi, nonostante la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina dettata da un'ora di ottimo Toro che è calato anche un po' come è successo contro il Genoa sulla distanza. Ma quel che conta che sono 6 punti in 2 partite finalmente, per la prima volta dalla prima e la seconda giornata di campionato, ed è sicuramente un Torino che ha mostrato qualcosa di diverso rispetto anche alla vittoria in casa del Genoa.
Sì, io ve lo devo dire subito, molto sinceramente, sono molto deluso, perché questa è una squadra che non vince mai, non tira mai, non gioca mai con giocatori offensivi, ha un allenatore difensivista che gioca solo col 5-5-0 e non mette mai 3 punte. C'è chiaramente un caso Zaza, perché Mazzarri lo tiene fuori sempre, e anche se giocasse Zaza non giocherebbe bene. Ed è una squadra che dimostra di essere completamente disunita e non unita col suo allenatore. Quindi è una situazione, in questo modo il settimo posto è utopia, infatti siamo lontanissimi, è irraggiungibile ed è chiaro che è tutto sbagliato. Dimmi tu cosa ne pensi, Walti.
Sono completamente d'accordo.
Sferzante ironia, TN
Radio. No, allora, esatto, no, io sono veramente d'accordo con te perché... oltre le conclusioni che ho tratto dalla partita contro la Fiorentina, dove io ho visto una bella squadra, nel senso messa bene in campo, l'ho vista giocare bene, poi effettivamente nella seconda parte del secondo tempo c'è stato un po' un calo, ma perché giustamente poi Mazzarri l'ha anche detto in intervista a Torino Channel, l'ha detto proprio ai microfoni, si è arrabbiato con la squadra. Lo farà presente a tutti quanti che non si può rischiare di... cioè sull'1-0 gestivamo bene, sul 2-0 ci siamo presi male e non abbiamo saputo gestire la situazione. No, non va bene, su questo bisogna lavorare. Però bisogna lavorare con 3 punti in tasca e con tanti buoni spunti positivi che cioè... per carità di Dio, dopo tutta la vicenda negativa dei risultati che non arrivavano, adesso... si può parlare sempre con una vittoria in tasca.
Sì, insomma, in realtà l'1-0 l'hai gestito fino a un certo punto, perché la prima parte del secondo tempo è stata comunque tutta appannaggio della Fiorentina, e anzi quando sembrava che il gol viola si stesse avvicinando si è riuscito a riallontanarli con quell'exploit clamoroso di Ansaldi di cui parleremo. Sicuramente Torino si porta a casa delle notizie positive, perché come faceva notare Federico Bosio in questo suo pezzo fortemente polemico e spigoloso,
è una stagione finita,
basta, tu vai avanti tutto il tempo così adesso, no, così almeno ci abituiamo tutti e ci mettiamo d'accordo.
Io ho letto tante cose che sottoscrivo, scusami, dobbiamo dare voce anche ai nostri tifosi.
Dicevo,
no, comunque torniamo seri,
che c'è stato il ritorno di Zaza, giustamente qualcuno aveva sottolineato la sua assenza nella partita contro il Genoa, dovuta anche, pare, sia a una brutta prestazione contro l'Inter, sia a una settimana sottotono in vista della trasferta contro la squadra di Thiago Motta. E invece Zaza è tornato ed è risultato decisivo non soltanto per il gol dell'1-0, in cui un gol da attaccante vero, da attaccante di razza, ma in generale per una partita giocata con grinta, con voglia e con grandissima determinazione.
Sì. Mi sbilancio forse dicendo che, almeno per quanto riguarda il campionato, e non
che possiamo tenere Belotti in panchina
di Europa. No, che
visto che oggi dobbiamo
Zaza,
dire
col personaggio Zaza, da quando è arrivato un rapporto conflittuale, ma quella di ieri mi è sembrata la sua miglior partita in granata, a parte forse quelle appunto nei preliminari di Europa League contro però delle squadre non di livello. Ieri ha fatto veramente una bella prestazione, secondo me.
Io ritengo che allora, tante cose ho capito personalmente dalla partita di ieri su Zaza. Primo, che ormai deve essere scritto a caratteri cubitali fuori dallo stadio: Zaza e Belotti non devono giocare mai più insieme, per carità di Dio. E secondo, Zaza, è stato detto anche appunto da Mazzarri, è stato sottolineato da Mazzarri, va puntellato. Zaza è una figura, un personaggio che fa veramente tanta fatica ad avere continuità, perché è fatto così, ha un carattere un po' esuberante, un po' altalenante già di suo. Se però si riesce a trovare la via per farlo giocare come ha giocato contro la Fiorentina, ben venga. Mazzarri l'ha tenuto in panchina contro il Genoa, gli ha fatto capire che così non ci si può comportare. È tornato la settimana dopo e ha fatto comunque, non so, sì, credo forse la miglior partita in granata, quello può essere. Però io sono molto contento, e sono anche molto contento dell'attacco in generale, per come è stato messo in campo e per come ha risposto sul campo, a parte forse un po' Berenguer.
Mazzarri ha proprio usato la parola umorale per definire Zaza.
Sì, esatto.
Relazione a queste due settimane, a quanto pare una sottotono e l'altra positiva, io non sarei così netto nel dire lui e Belotti ma insieme, perché hanno fatto vedere anche cose buone nel corso di questa stagione, quindi non ci andrei giù così pesante.
Ma no, perché semplicemente io ho visto tanti movimenti simili.
Secondo me dipende,
sì,
tanto
ma se
Torino...
giocano insieme si possono completare.
Il Torino sembrava essere partito questa stagione con l'idea di diventare una squadra camaleontica in grado di adattarsi alle situazioni e all'avversario. Poi con le sconfitte anche un qualcosa che una sensazione che un po' si è persa. Quindi secondo me in realtà dipende, semplicemente dipende dalla situazione che ti trovi a affrontare, dal numero di difensori, da come si dispone la linea difensiva avversaria,
sì,
e così via.
È vero, sì. Sì,
sono d'accordo. Per quasi tutto il ritiro il modulo di base provato era stato il 3-4-3, però dipende dalla situazione. Ma volevo collegarmi al discorso Zaza, perché, a parte gli scherzi, cioè c'è stata una polemica mediatica tra i tifosi che ho trovato veramente abbastanza sterile. Cioè, sarà mica la prima volta, a me è sembrato tutto molto lineare. Zaza evidentemente non si stava allenando al 100% e comunque in campo non stava rendendo, e in una partita in cui ci si sarebbe aspettati che scendesse in campo con la maglia da titolare perché Belotti era infortunato, l'allenatore ha voluto dare un messaggio forte a lui e al gruppo, che gioca chi si allena meglio, e l'ha tenuto in panchina per 90 minuti la settimana dopo, e l'ha spiegato in conferenza tranquillamente, ha detto è successo così. La settimana dopo il giocatore stimolato si è allenato molto bene, e l'allenatore l'ha detto e l'ha messo in campo, il giocatore ha risposto benissimo. Non mi sembra niente di particolarmente strano, sarà mica la prima volta, la prima squadra in cui succede.
L'ha detto anche Cairo, che giovedì l'ha visto molto bene Zaza. E Zaza è un giocatore, diciamo anche che ci si aspetta sempre che ci sia qualcosa che non va con lui. È un po' un giocatore, diciamo, alla Balotelli, che appena qualcosa va fuori posto subito nascono le dietrologie, i dubbi, hanno litigato, si sono tirati i pugni in faccia, sì, e così via. In realtà ogni tanto, appunto, come dicevi tu, la realtà è un po' più semplice. Semplicemente si gioca chi sta meglio, con i risultati che abbiamo visto contro il Genoa. Ieri, appunto, diceva Gualtiero, il tridente con un Berenguer un po' sottotono, e
sì,
ha dato qualche risposta sia in termini di equilibrio, Certo, la Fiorentina è una squadra molto verticale che attacca bene gli spazi, ma che ha comunque tanti tanti problemi di suo, ed è per questo che io ho esordito col non parliamo di settimo posto, perché il Torino deve ancora dimostrare tanto, e farlo contro la Fiorentina vale fino a un certo punto, e quindi sicuramente adesso poi ci saranno Verona e Spal prima di chiudere il girone con la Roma.
Assolutamente. Comunque veniamo da 3 vittorie in 4 partite, esatto. E la quarta era contro l'Inter, che è veramente una squadra forte. Ovvio che se non sei sceso in campo, cioè ci sono stati tanti fattori, però è l'Inter.
Io ritengo che mi tocca recitare le parole del grande Gasbarroni, che ha detto...
Adesso ti stai allargando.
Sì, no, che con due vittorie consecutive... Esatto. Con 2 vittorie consecutive la prospettiva cambia. Ed è cambiata la prospettiva, perché siamo arrivati sì. a 20 punti. Con 20 punti non hai la tranquillità, ma sai che puoi cominciare a correre adesso. E ovviamente non è il momento di fermarsi. Non è il momento di... Ma poi non ci sono allori, non ci si può neanche sedere. Anzi, è il momento in cui bisogna tirare le redini di questo lavoro, che evidentemente con calma, con forse troppa calma purtroppo, sta cominciando a funzionare. Poi magari non è così, però ho visto dei progressi che sono andati piano piano nella giusta direzione, e la squadra tutta insieme sta cominciando a girare. Quindi coi piedi di piombo ancora, con sempre coi piedi di piombo, secondo me queste 2 vittorie che abbiamo ottenuto ci danno delle indicazioni positive. Sta alla squadra prendere queste indicazioni e farne un percorso positivo da qui in avanti.
Non c'è stato però soltanto...
Non si tratta di...
Vai.
Scusami, non si tratta di esaltare o esaltarsi. Si tratta di avere un po' di oggettività e di equilibrio nei giudizi. Esatto. Non è un caso che Mazzarri a fine partita abbia detto... In questo ambiente non c'è equilibrio. Mi ricollego a quello che hai detto tu prima, Nick. Forse l'unica, non so se chiamarla nota stonata, insomma, l'unico che mi è sembrato proprio avulso, fuori dal gioco, è stato Berenguer ieri. Mentre direi bravo, forse più che a Genova, dove si era preso la copertina, veramente bravo Bremer.
Sì. Grandi progressi di Bremer, questa volta non ha segnato, ma non è, giustamente non è il suo compito, ma molto molto bene in copertura, in anticipo, evidentemente anche lui si è galvanizzato, capito come possono cambiare anche i giocatori, la mente dei giocatori con un gol, una vittoria, 3 punti, 6 punti in questo caso, cambiano tanto le cose, aveva ragione Gasbarroni.
E poi c'è da dire, al di là della rispettabilissima opinione del grande Andrea Gasbarroni, che c'è un giocatore che in questa squadra fa la differenza e di cui noi colpevolmente forse abbiamo parlato poco, che è Cristian Ansaldi. Ragazzi, ieri, adesso ne parlo, ho i brividi perché ha fatto una prestazione pazzesca. Io l'ho detto su Twitter e lo ribadisco, a metà tra, lo so, Maicon e Hazard, per quanto mi riguarda.
Sono paragoni forti, molto molto forti,
che dice che non è abbastanza. Posso essere d'accordo con te.
Esatto, secondo me non è ancora abbastanza, perché comunque lui gioca nel Toro e Maicon giocava in una squadra da triplete e Hazard gioca adesso nel Real Madrid.
E noi se di 3, se li facciamo di vittorie consecutive siamo contenti.
No, è un giocatore clamoroso Ansaldi, ieri gol e assist, ma anche quando non entra direttamente nei bonus, diciamo, veramente un giocatore clamoroso. Questa stagione sta trovando tanta continuità, ancora più degli altri anni, ma è proprio forte, uno dei perni assoluti di questa squadra.
Ma io credo che adesso stia trovando continuità per un semplice motivo, e adesso gliela tiro in una maniera pazzesca, perché...
No, ma lascia perdere, passiamo al prossimo argomento, va bene
grazie,
così?
Grazie a Dio, cioè lui ovviamente lo ringrazia spesso, non si è ancora infortunato. Perché lui nel momento in cui ha la continuità... Ma no,
questa quando si rompe, è una costante, io metto questo pezzo.
Si è già fatto male De Silvestri ieri, esatto. Gliela tiri ad Ansaldi.
Ma questa è stata una costante incostante della sua vita. Nel momento in cui Ansaldi ha la sicurezza di avere il fisico che lo aiuta, quindi gli permette di fare determinate prestazioni consecutive, lui dà una grandissima qualità, un'impennata di qualità alle squadre in cui gioca. E io sono molto contento di vedere un Ansaldi che dà, secondo me, quella qualità che forse solo Verdi tra un po' di tempo riuscirà a dare, che adesso piano piano la stiamo vedendo sempre di più. E a me, tra l'altro, fa molto piacere, io che ho criticato Verdi aspramente in passato, sono contento di vederla. Ma questo Ansaldi, secondo me, è proprio il giocatore che ti può fare la differenza, che l'ha fatta senza ombra di dubbio, coi suoi dribbling, col suo tiro, col suo, come si dice,
ma anche il ribaltamento difensiva. Di fronte,
anche assolutamente.
Sì, assolutamente, direi forse la conduzione palla tra gli uomini è una delle qualità che proprio più si evincono, di come quel pallone non si stacca mai, molto più di Verdi in realtà, che è un giocatore, esatto, che forse rende di più, è un filo più veloce, rendi di più quando ha un attimo più di spazio. Invece Ansaldi sembra davvero Ansaldi. Io insisto, vado dritto per la mia strada.
Comunque in crescita anche lui, Verdi, non Ansaldi.
Sì, così rispondiamo anche alla domanda, adesso non mi ricordo più chi ce l'ha fatta, come avete visto Verdi, è in crescita. Io direi che però per me non ha fatto meglio di quanto ha fatto a Genoa. Per me tra Brescia, Inter, Genoa era in salita, ha fatto una prestazione discreta ma ha sbagliato qualcosina verso l'inizio e verso la fine. Poi è stato bello anche come non volesse uscire, ma come alla fine ha accettato la decisione di Mazzarri. È stato, diciamo, un bel momento, poi si sono abbracciati, quindi assolutamente niente, nessuno strascico pesante, diciamo.
No, certamente Verdi sta facendo meglio. Sta ingranando, finalmente, secondo me sta ingranando. Cioè, non ha fatto poi effettivamente così tanti passi avanti tra Genoa e Fiorentina. Però comunque, anzi, vedere quantomeno la costanza, no, di prestazione tra in queste due partite mi fa capire che più o meno si è raggiunto un livello base di costanza fisica, di rendimento. Quindi per me bene Verdi, e sono sicuro che da qui in avanti, secondo me, possiamo vedere ancora più progressi e il Toro ne gioverà sicuramente.
Era di Lori la domanda su Verdi, che ringraziamo. E tornando invece a parlare di Ansaldi, c'è una sua dichiarazione di cui discutevamo anche prima di iniziare, e ha detto: sono andato ad abbracciare Mazzarri dopo il gol perché non deve essere stato facile, non deve essere facile vivere un momento in cui la curva ti contesta. Infatti la curva ha contestato la società, ha contestato Mazzarri, e non vorrei dire ripicca, però comunque come reazione la squadra pare, ho letto in giro, che non è andata a salutare la maratona dopo una vittoria col classico le finale, e questo dice un po' del clima che, come raccontavo in apertura, non è ancora distesissimo nonostante le due vittorie consecutive.
No, bravo, esatto. Infatti tu hai citato l'abbraccio di Verdi all'uscita, ma anche Ansaldi, appena segnato, è andato dritto da Mazzarri per un lungo abbraccio. E cosa dire, io ho aperto ironicamente, c'è secondo me una grande distinzione da fare tra le persone che io scimmiottavo, che criticano sui social, e quelli che hanno il coraggio, comunque la passione, di metterci la faccia e contestare, criticare dal vivo, perché allo stadio è diverso. Io non l'ho detto la settimana scorsa, non ero contrario alla contestazione, anzi ammiro anche quelli che hanno fatto questa contestazione, perché era un momento in cui serviva, secondo me, perché comunque può anche essere stato un elemento che ha dato la scossa alla squadra, perché effettivamente in queste due settimane la squadra ha reagito. Ora, detto questo, non la contestazione nei confronti di questo allenatore non mi trova d'accordo, perché non, cioè, io sapete che sono... Mi piace Mazzarri, ha avuto delle difficoltà, ha sbagliato anche lui, la squadra ha avuto delle difficoltà, adesso si è contestato, secondo me adesso basta, perché i risultati stanno arrivando. Se si dovesse continuare a contestare non sarei più d'accordo, però in questo momento serviva, è servita, secondo me, ha dato la scossa positiva.
No,
questa è la mia opinione.
No, No, io no, continuo a non essere d'accordo, non lo ero la scorsa settimana, continuo a non esserlo questa settimana, perché ha maggior ragione, ma non perché abbiamo vinto con la Fiorentina, allora siamo tornati ad essere una squadra da Champions League, perché io non voglio assolutamente dire questo. Anch'io sono molto molto deluso dalla prestazione dalle prestazioni del Toro sottotono in questo inizio di stagione, però la partita contro la Fiorentina, l'ho detto anche la scorsa settimana, era una partita importante. Arrivare a mettere uno striscione di contestazione fuori dal Philadelphia durante la partita, dichiarare, cioè fare i cori contro Mazzarri, che tra virgolette invitarlo ad andarsene via, invitarlo tra molte virgolette,
molto gentilmente.
Secondo me non ha nessun filo logico, perché
hai pienamente ragione. Io infatti parlavo fino alla partita di Genova, perché avevamo riportato che c'era stata contestazione anche dopo la vittoria di Genova al pullman del Torino ritornato in città. Esatto. I striscioni nel Philadelphia e i cori durante la partita con la Fiorentina, fondamentale, assolutamente no. Infatti ho detto adesso basta. Nel momento in cui c'era bisogno, secondo me, nel momento in cui l'hanno fatta, scusate, c'era bisogno. Ora basta, ma già ieri basta.
Sì, ho trovato già fuori ieri. Luogo. Assolutamente, ma a me fanno a questo punto quasi sorridere, perché non ce la faccio neanche più ad arrabbiarmi. A leggere adesso i commenti, Cairo vattene, ma cosa c'entra? Ma perché? Con che ragionamento dopo? Ma poi escludiamo le due vittorie consecutive. Ma secondo quale logica adesso c'entrerebbe Cairo? Cioè, non riesco proprio a capirlo. Ah, non c'è ambizione. Ma perché? Ma stiamo uniti per una volta. Stiamo tutti quanti uniti. Andiamo tutti verso la stessa direzione. Non siamo a 3 punti dalla zona retrocessione. Non siamo in zona retrocessione. Ok, non siamo in Champions League. Non siamo il Cagliari o l'Atalanta. Però si può fare. Cioè, si può fare di meglio, ma si poteva fare anche di peggio. Con calma. Calma.
Per aprire un discorso lungo e approfondito su una gestione che dura ormai praticamente da 14-15 anni, ci vorrebbe un podcast a parte sostanzialmente, per capire che cosa è stato Cairo, quali sono stati i suoi punti di forza e quali sono stati anche i suoi errori. È sicuramente una gestione che, come praticamente tutte a parte la Juventus, che però non vince la Champions League, quindi i problemi ce li hanno anche loro, ha le sue criticità e ha delle cose che sicuramente non vanno. Mi vengono in mente una struttura societaria che sembra un filo troppo snella, mi viene in mente una comunicazione che non è neanche ai livelli delle altre squadre medie della Serie A, e che invece con un nome come il Torino, con una storia come il Torino, dovrebbe per me cercare di aprirsi molto di più al mondo, perché ormai questo è il calcio che viviamo e che vivremo sempre di più, che ci piaccia o no. La questione Philadelphia, che per me forse non è neanche principale, la questione stadio di priorità, scusatemi, stadio di proprietà, che invece è prioritaria, la questione Robaldo. Insomma, ci sono tanti nodi da risolvere, da sciogliere per questa società. È certo che se il discorso salta fuori solo quando poi la prima squadra non va bene, è un discorso. Se invece è un'analisi, una discussione, una sintesi seria su dove vuole andare questa squadra, io sono anche disposto ad aprire poi un discorso condiviso e sensato. Adesso però c'è il grande Verona, questo proprio saltiamo di Paolo in frasca.
Sì. Come Paolo. Di Paolo in frasca. Salutiamo Paolo.
Salutiamo tutti i Paoli che ci ascoltano.
C'è il Verona a Verona.
C'è il Verona, un bel ambientino a Verona, mi dicono.
Sì, il Verona, allora, io devo dire molto sportivamente che sportivamente parlando il Verona è una squadra che odio.
No,
solitamente.
No, sì, noi vogliamo bene a tutti. Sì.
No, perché il Verona è la classica squadra, squadraccia di solito, di solito. Squadra veramente con giocatori medi a fare complimenti, che lotta per non retrocedere, gioca malissimo e contro il Toro puntualmente riesce a fare partitoni, riesce a strappare punti e a bloccarci.
Tranne quando c'è il Kadduri.
Di solito più o meno il Verona è così. Quest'anno però il Verona, che ritengo a mio modesto parere che sia una squadraccia e confermo, però è una squadraccia che devo dire gioca bene e sta facendo punti. Quindi se già normalmente
ha dei fenomeni in campo il Verona, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè ci sono dei giocatori mai sentiti,
Amrabat,
però
Amrabat
è un fenomeno, però gioca bene,
è fortissimo,
gioca bene e fa punti, infatti ha è vicino al Toro in classifica,
sì,
comunque non sta assolutamente lottando per la zona retrocessione, anzi ha avuto anche una delle migliori difese del campionato per un buon periodo. Quindi questo per dire che se già di solito le partite col Verona in casa e in trasferta per il Toro sono difficili, quest'anno forse lo sarà ancora di più. È decisamente una partita più difficile di quella di Genova e di quella con la Fiorentina.
Concordo in pieno e secondo me arriva la partita giusta per il Toro, nel senso che non arriva la partita troppo facile, non arriva neanche la partita troppo difficile come può esserlo stata quella contro la capolista Inter o contro la Juventus. Arriva una squadra che, come hai detto giustamente tu Fede, è ben messa in campo, sa quello che fa in mezzo al campo. Juric sta facendo veramente, secondo me, un bel lavoro, inaspettato dal mio punto di vista, perché sinceramente all'inizio dell'anno appunto mi aspettavo un Verona che potesse lottare per salvarsi ma a malapena, invece sta facendo veramente un bel percorso. Credo che questa squadra, il Verona possa essere un punto importante per la stagione del Toro. Se si riesce a battere il Verona, certo, ripeto, non avremmo, magari non riusciremo a battere il Barcellona, però comunque è un punto importante perché è una squadra che è solida, sa quello che fa, e riuscire ad imporsi a Verona contro una squadra del genere sarebbe un messaggio fortissimo, oltre che ovviamente ottenere la terza vittoria consecutiva. Detto questo, non sarà assolutamente facile. Dico che mi accontenterei anche di un onestissimo pareggio, perché ripeto, la squadra, cioè il Verona lo rispetto e secondo me una squadra forte. Di un pareggio sarei mediamente contento, perché siamo comunque fuori casa. Non la vedo facilissima, ma voglio fidarmi del Torino per una volta.
Scelta sbagliatissima, secondo me.
Sì, palese.
No, sarà una partita comunque fisica, quindi sarà fondamentale recuperare Belotti, secondo me. Ovvio che cioè, Belotti
poi
sarebbe fondamentale sempre contro chiunque, ma è una partita in cui un attaccante di quel tipo può veramente servire rispetto a uno Zaza che, abbiamo detto, ha fatto una gran partita, ma dal punto di vista fisico del contrasto con gli avversari in generale comunque non tiene botta come Belotti,
diciamo, in carriera. Noi su TN Radio avevamo impostato questa tabella di marcia che doveva essere di 4 vittorie su 4 partite a dicembre. Per adesso siamo a 2 su 4 e col Verona mi piacerebbe davvero che arrivasse la terza per continuare a sognare in questi 12 punti e rialzare ulteriormente una classifica che adesso è buona. È vero, si è vicini alla settima, però la sesta è molto lontana, quindi è per questo che io dico bisogna andarci ancora con calma. E in più, per pareggiare lo score a metà campionato dello scorso campionato, il Torino deve fare 7 punti e ha 4 partite, quindi sarebbe sicuramente importante. La chiudiamo qua, dai, sono stanco. La chiudiamo qua.
Sì, va bene.
La 26esima.
La possiamo chiudere qua anche perché ormai non possiamo più dire niente.
Basta, se no poi ci vengono a cercare a casa.
Chiudiamola così. Salutiamo tutti Paolo di nuovo.
Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
E ci aggiorniamo tra una settimana.
Ciao Federico Bosio.
E stiamo
ciao,
uniti.
Nick, ciao
e stiamo
Gualti,
uniti.
E ciao a tutti.
Ciao Gualtiero Gianni Morandi La Sala.
Esatto. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
Ci sentiamo alla prossima noi. Un saluto. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get 0% financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit griffithenergyservices.com today for this and other exclusive offers. That's griffithenergyservices.com. License number MDHVACR01-2278.
Griffith Energy Services. Doggone dependable.
Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The Name Your Price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.